Santo Spirito, manda il nome del cielo, la radio della tua luce, vieni padre degli uomini, vieni padrone dei doni, vieni luce dei cuori, sostore dell'effetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo Signore Dio, nella fatica del riposo, nella caduta della gara, nel pianto conforto. Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è avido, sana ciò che è sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sbiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona la morte santa, dona gioia eterna,
dona la gioia eterna.
Quindi
senza preamboli diamo la parola a Roberto che ha lavorato un sodo sul tema dell'impatto del fenomeno migrazioni nelle nostre società in crisi. Se vi ricordate l'altra volta abbiamo fatto la politica e le migrazioni, e adesso cerchiamo di capire un po' le politiche, cioè quali sono i problemi e come vengono anche percepiti. Quest'anno ci sono stata questa settimana, non so se io la Radio 3, la settimana dei numeri, dove i numeri sono importanti, nel senso che poi dovremmo cercare tutti insieme come società, come gruppo nostro, di capire la realtà intanto per quello che è, secondo il metodo che ci aveva insegnato Mario Castelli, e poi dopo lavorarci sopra, perché spesso la percezione che nasce da un atteggiamento di fondo ci fa capire quello che vogliamo capire o chi ci gerisce e suggerisce, non è del tutto grande. Perciò forza Roberto, ascolto.
Sì, grazie Roberto. Quindi oggi noi parleremo della dimensione strutturale. Dimensione strutturale si intende soprattutto, diciamo, il fenomeno di problemi che riguardano in larga parte le situazioni lavorative degli immigrati, in larga parte le situazioni legate anche al riflesso di questo lavoro che viene prodotto dagli immigrati sulla società. Io ho cercato di proporre la vostra attenzione a alcune testimonianze, dati e risultati di analisi in modo da avviare un percorso, che credo sia consono, al cammino che ci siamo proposti, e ho tenuto anche a seguire con una certa fedeltà i tratti che ci aveva indicato l'amico Franco, a cui rivolgo anche qui un saluto, spero anche nella sua situazione sia forse affrontata. Mi sono proposto una linea guida che io vedo un po' come luce che dovrebbe un po' illuminare il nostro cammino, e questa linea guida si basa sulle parole di Sant'Agostino che diceva: scegli cosa amare e il resto verrà. Quindi un impegno a porci di fronte a questa realtà senza posizioni precostituite, senza allarmismi, disposti con fiducia e carità di fronte a questo fenomeno così ampio, così esteso, anche così drammatico. Ogni giorno vediamo i frutti che ci sono di questi cambiamenti, di questo spostarsi di persone, la guerra del Oriente, tutti i problemi dell'Africa, l'Europa che non riesce a trovare una propria direzione, i contrasti con Francia che poi riguardano poi alla fine ricadono su gran parte del mondo e anche del mondo costituito agli immigrati e così via, fino alle guerre dimenticate che vengono gli immigrati, come le guerre in Ucraina e così via. Quindi una realtà veramente complessa, una realtà nella quale diciamo, non è che c'è una risposta univoca, i problemi sono molto complessi e bisogna mettersi alla ricerca. Seguendo le parole qui di un editorialista di Europa Oggi, che poi diciamo non è una persona che sposa proprio i problemi dell'immigrazione vedendone diciamo facendosi paladino di diciamo di tesi che comunque difendono l'immigrazione, è abbastanza critico, è un editorialista che vede anche soprattutto diciamo tutti i fenomeni negativi che si comporta l'immigrazione, però fa questo non tanto per dire allora l'immigrazione va fermata, tutt'altro, perché nei suoi scritti poi è molto palese che lui è contro la xenofobia, ma per dire non ci possiamo fermare alla sola accoglienza, qui le cose vanno prese seriamente, ma bisogna continuare il nostro lavoro di assistenza, di sistemazione, integrazione, di politiche. Ecco, lui dice il fenomeno immigrazione è fatto dagli immigrati, non bisogna dimenticare, gli immigrati sono uomini in carne e ossa, con le loro storie, le loro speranze, le loro paure e debolezze, i loro diritti e i loro doveri, la loro creatività, la voglia di rendersi utile o di approfittare delle situazioni, i vincoli familiari, la dimensione dell'immigrato uomo spesso è trascurata, questo è uno degli elementi importanti che dobbiamo tenere presente nel valutare l'aspetto strutturale che non è soltanto una questione di costi e benefici, ma è una questione ben più ampia che si innesta sulla persona. Ecco, io ho trovato una citazione dal libro del profeta Isaia, che era contenuta nel letture di qualche domenica fa. Il libro del profeta Isaia, così dice il Signore, non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Ecco, queste parole che cosa mi hanno ispirato? Che forse tutta anche questa crisi, noi abbiamo parlato sempre dell'impatto sulle nostre società in crisi, le crisi che attraversiamo, ma queste crisi, quindi questa la ferita di cui parla qui Isaia, potrà avviarsi a guarire nella misura in cui noi siamo capaci di intraprendere un cammino comune di giustizia ed equità sociale che coinvolga sia gli immigrati ma anche le fasce più deboli e esposte della nostra società. È quello che dice qui, senza trascurare i tuoi parenti, vesti l'affamato, le produci in casa, però senza trascurare i tuoi parenti. E di parenti che sono in situazioni diciamo di miseria, di maggiori difficoltà, insomma, lo vediamo, ce ne stanno tanti, abbiamo anche i nostri problemi, non si risolvono questi problemi con le contrapposizioni come la propaganda politica spesso diciamo cerca di destare o di suscitare come immagine, ma si risolvono appunto cercando di dare a ognuno quello di cui ha bisogno, di impostare politiche che siano costruttive per tutti. i nostri problemi diventano a un certo momento anche i problemi degli immigrati, i problemi degli immigrati sono anche i nostri in molta misura. Ecco, vediamo ora appunto il lavoro, è uno degli argomenti più importanti della questione strutturale. La domanda che ci poneva Franco nella sua nota era ci viene rubato dagli immigrati? Questo attualmente si stimano quasi 6 milioni di immigrati in Italia, tra irregolari e regolarizzati. E quindi questo fa comprendere bene come il lavoro è uno degli aspetti, diciamo, un po' più problematici. E però gli immigrati, quello che possiamo vedere, in genere sono riservati lavori non qualificati, che spesso vengono rifiutati dagli italiani, anche se non possiamo escludere, soprattutto nel perdurare della crisi economica e sociale, situazioni di competizione anche fra immigrati e nostri cittadini, anche per quei lavori più pesanti e meno qualificati. Comunque, venendo ai dati, al 2015 risulta che oltre un terzo degli immigrati svolge lavoro non qualificati, quindi il 36% degli immigrati svolge lavori non qualificati, mentre gli italiani sono solo il 9%, quindi c'è una schiacciante, diciamo, preponderanza del lavoro poco qualificato da parte degli immigrati. Questi sono tutti i dati ufficiali, quelli che ho citato adesso sono estratti dal prontuario dei radicali italiani a cura di Emma Bonino. Lo sappiamo bene che i lavori, anche diciamo le posizioni di lavoro più diffuse, riguardano i servizi alla persona, anche eccetera, le costruzioni e l'agricoltura, settori in cui il lavoro è prevalentemente manuale, però è anche più pesante, più precario, con remunerazioni più modeste e sperequazioni. E non manca ovviamente lo sfruttamento, qui ci si spinge fino alla schiavizzazione, diciamo, di in mano alla criminalità organizzata, e come anche tanti fatti più recenti purtroppo non ne mancano, da ultimo ci sono stati anche quegli avvenimenti tragici di Rignano Garganico con l'incendio del campo lì dei profughi e dei lavoratori delle campagne, insomma, e i morti. Non solo, diciamo, quindi ci si trova di fronte a un lavoro esteso in settori anche chiavi come l'agricoltura, le costruzioni, ma ci si trova anche di fronte al fatto che in questa situazione la crisi colpisce anche gli stranieri. Non è soltanto un fatto che riguarda, diciamo, la popolazione autoctona, e la disoccupazione aumenta tra chi non possiede un valido titolo di soggiorno, sia tra chi non possiede un valido titolo di soggiorno, ma anche fra gli stessi soggiornanti in condizioni di regolarità. Quindi è una situazione complessa, variamente articolata. Dovendo tirare dei bilanci e vedendo un po' in giro le ricerche che ci stanno, comunque sulla domanda il lavoro ci viene rubato dagli immigrati, e secondo, diciamo, degli studi che sono stati condotti da istituti universitari, diciamo, molto accreditati negli Stati Uniti, che è un paese tra l'altro dove l'immigrazione è molto più incisiva di quello che è in Italia o in altri paesi d'Europa, a parte gli americani di per se stesso, insomma, sono immigrati, a cominciare da Trump, figlio di un immigrato alla barriera, quindi, però qui si parla dell'immigrazione soprattutto dall'America Latina, dall'Asia, insomma, da altri paesi. Ora, secondo questi studi, dice, si osservano, non c'è un impatto sensibile dell'immigrazione sulle condizioni di vita dei lavoratori che già risiedono. Quindi non è. Dice, le situazioni di concorrenza riguardano soprattutto gli immigrati per lavori poco qualificati. Praticamente chi arriva per ultimo fra gli immigrati fa concorrenza a chi è già arrivato cercando anche di aumentare i salari, di provare di fare lavori, insomma, in qualunque condizione. Però c'è una fascia a rischio della popolazione autoctona. E qual è la fascia a rischio con effetto di sostituzione da parte degli immigrati? Sono i giovani autoctoni che non hanno titoli di studio elevati. Quindi questo è il quadro che ci suggerisce questo National Academy of Science, Engineering, Medicine, USA, nello studio dello scorso settembre 2016. D'altra parte, finora abbiamo parlato dei lavori, diciamo, in genere poco qualificati scarsamente qualificati, però bisogna d'altra parte tenere conto che sull'altro versante c'è una crescita di domanda di lavoro qualificato. E secondo, diciamo, i documenti dell'Unione Europea, nella stessa Unione Europea si stima che nei prossimi 10 anni si avrà un aumento di oltre il 20% per le nazioni che richiedono lavoratori più qualificati in settori chiave della società come scienza, tecnologia, ingegneria e sanità. Bisogna anche tener conto che molti di questi immigrati che poi fanno questi lavori più, diciamo, meno qualificati e via di seguito, ma hanno e viceversa titoli di studio, sono centri istruite, che poi man mano accedono e vengono anche richiesti dalle imprese che hanno bisogno di lavorare, delle attività che hanno bisogno di lavoro più qualificato. È emblematico un fatto che si registra in Danimarca. Danimarca, come sappiamo, è un paese che a un certo momento ha adottato politiche restrittive nei confronti dei migranti. E qui è bene che succede che le aziende già faticano a trovare manodopera e le imprese più dinamiche risentono della carenza di giovani qualificati da assumere. E quindi c'è questa sperequazione di cui bisogna tenere conto. Andando proseguendo nel nostro discorso, che cosa vediamo? Che in effetti gli immigrati rappresentano nuove risorse umane per la società. E gli immigrati e i profughi sono in genere persone giovani e relativamente ben formate, con buone potenzialità per contribuire a risollevare la situazione demografica dei nostri paesi. E quindi c'è un problema demografico che viene registrato un po' in tutti i paesi sviluppati, nella situazione europea, ma anche in altri paesi, il Giappone e via di seguito. Sono paesi dove più di un abitante su 5 ha almeno 65 anni, e per cui diventa un'esigenza poi cercare di mantenere la popolazione, cercare di avere risorse giovani, che non significa solo fisicamente giovani, ma gente che anche abbia, sia animata da un voler fare qualche cosa, da apportare nuovi contributi in termini di idee. Comunque, adesso limitandoci un po' ai numeri, sempre citando il prontuario degli immigrati, questa qui che vengo da Bonino, per mantenere sostanzialmente inalterata la popolazione italiana nella fascia 15-64 anni, nei prossimi 10 anni, e questa popolazione qui già vediamo dalle varie statistiche che ogni anno ci vengono date dalla lista, c'è una diminuzione della popolazione autoctona e nei prossimi 10 anni dovrebbe diminuire di ben quasi 2 milioni di unità, 1,8. Quindi è necessario un aumento degli immigrati di circa 1,6 milioni di persone. Quindi c'è questa esigenza del bilanciamento. Però,
ma in realtà questi sono numeri che riguardano l'Italia?
Questi riguardano l'Italia, certo, sì, riguardano l'Italia, perché a livello, diciamo, europeo, questi riguardano solo l'Italia. Ora, però, questi processi non vanno governati, non è che automaticamente gli immigrati, insomma, forniscono nuove diciamo così risorse umane, per esempio. E ci vogliono politiche dell'immigrazione, del lavoro organizzate e ben mirate, probabilmente questo sarà anche, diciamo, oggetto poi dei temi della prossima riunione. E certo, per dirla qui con il professor Cacace, Nicola Cacace, l'ISDIL, che si è dedicato molto, diciamo, a tutti questi problemi, dice: l'Italia marcia in direzioni contrarie, con la precarietà crescente dei giovani, senza futuro e senza figli, e con le paure anti-immigrati che non si abbassano nemmeno davanti al fatto che 4.000 comuni su 8.000 sono in via di spopolamento e destinati a divenire comuni fantasmi. Quindi bisogna tenere conto di questi fatti. Per esempio, in Giappone, dove è molto vivo la questione dell'immigrazione, e anche molto dibattuta nell'ambito non solo, diciamo, di governo, istituti, eccetera, ma anche proprio della gente comune, insomma, è un problema molto sentito, lì si invocano, e pare anche che ci si avvalga, di politiche per la informazione e l'educazione della popolazione. Questo è un aspetto importante, abbastanza trascurato. Bisogna educarsi alla realtà dell'immigrazione da parte degli stessi autoctoni sul contributo positivo fornito dagli stranieri, questo anche al fine di eliminare discriminazioni e atteggiamenti xenofobi. Quindi la stessa Commissione Europea, in diversi studi, diverse, anche se poi questi studi non si sono cavati nei fatti, come sappiamo, diciamo, però insiste sul fatto che l'immigrazione può contribuire alla crescita sostenibile dell'economia e dare nuova linfa vitale alle popolazioni depauperate dall'invecchiamento. Quindi nuova linfa vitale, che non sono solo braccia, ma sono persone, sono menti, sono nuove energie proprio per affrontare, diciamo, una vita diversa, migliore. Non stare a richiudersi dentro se stessi, ma aprirsi. Tanto è vero che, ecco, un aspetto che io ho tenuto qui a sottolineare, che una caratteristica della immigrazione è quella, oltre al lavoro che abbiamo visto, lavoro dipendente, eccetera, eccetera, ma un'altra caratteristica è quella della nascita di nuove imprese. Quindi fra immigrazione e nascita di nuove imprese c'è un nesso molto stretto, e questo anche perché queste popolazioni che vengono hanno motivazioni di riscatto, propensione al rischio, cercano di mettersi in proprio, fondare nuove imprese che danno lavoro anche agli immigrati, però danno lavoro anche allo stesso persone, allo stesso paese ospitante, come possiamo vedere, forse non tanto nell'ambito così della nostra zona centrale, tanto meno del sud, ma soprattutto nell'ambito del nord dell'Italia. Comunque, dai dati, e qui mi riferisco alla Fondazione Leone Moressa, un istituto che ogni anno fa un rapporto proprio sull'immigrazione, e dice che in Italia nel 2015 gli imprenditori nati all'estero erano circa 656.000, con un trend crescente del più 20% tra il 2010 e il 2015, mentre gli imprenditori autoctoni nello stesso periodo sono diminuiti di oltre il 7%. Le principali nazionalità di provenienza sono Marocco, Cina e Romania. E sempre nel 2015 le imprese condotte da stranieri sono state 550.000, oltre il 9% del totale imprese, con un valore aggiunto pari quasi a 100 miliardi di euro. Quindi, insomma, sono numeri che hanno un loro peso, c'è una ricchezza che poi, insomma, vedremo, va passata, quindi c'è un contributo anche in questi termini di quelli che sono le imprese del lavoro dato dagli immigrati. E c'è da notare anche questo, che lo spirito imprenditoriale, che naturalmente riguarda soprattutto la ristorazione, l'edilizia, i servizi, nell'edilizia il 15% in Italia, del totale imprese è rappresentato, diciamo, dai imprenditori immigrati, ma questo spirito imprenditoriale tende anche a trasferirsi in settori più evoluti, tecnologicamente più importanti, in imprese che hanno dimensioni anche multinazionali. Negli Stati Uniti gli immigrati, tanto per fare un esempio, diciamo, al top, gli immigrati, i loro figli, hanno fondato oltre 200 delle società che fanno parte della classifica Fortune 500, e qui ci abbiamo Apple, Kraft, Ford, McDonald's, Boeing e via di seguito, e quindi c'è da tenere conto, diciamo, come c'è questa commistione, diciamo, come c'è questo travaso. Queste cose sono realtà che non si possono imbrigliare. Anche tutti questi numeri sono stati tirati fuori anche recentemente nelle polemiche che ci sono state per il Muslim ban, insomma, l'atto per l'esclusione, diciamo, dell'ingresso dei musulmani negli Stati Uniti, e quindi c'è stata una presa di posizione anche di grossa parte dell'imprenditoria USA. Ora veniamo, diciamo, tutto questo lavoro in effetti cosa pesa sui nostri problemi della previdenza, sui nostri problemi del sistema delle imposte? C'è chi è molto cauto, cioè dice qui bisogna tenere conto il nostro sistema è proprio incapace di, intanto, di generare opportunità di lavoro, poi che possa soddisfare le aspettative di chi desidera un'occupazione. Poi il tasso di disoccupazione, sappiamo bene, italiano è molto al di sopra del 10%, con punte tra i giovani di quasi il 40%. Quindi c'è una situazione, certo, non facile del nostro sistema che va tenuta presente. Comunque, nonostante questo, gli immigrati sono una popolazione attiva, che è in attività, quindi persone che svolgono un'attività o sono in cerca di occupazione ed hanno un coefficiente del 78%, ben superiore a quello degli autoctoni, che sono molto più anziani, quindi hanno un coefficiente di popolazione attiva del 64%, sono parecchi punti o 13 punti di stacco. E poi questi contribuenti nati all'estero ormai sono parecchi, sono 3,5 milioni nel 2015, di cui 2,2 milioni sono contribuenti IRPEF, e nel 2014 hanno versato circa 11 miliardi di euro di contributi, e la somma è uguale al pagamento di 640 mila pensioni. Quindi c'è, cioè, questo, e poi naturalmente questo ogni anno, diciamo, è una cifra che è anche destinata a crescere, e in qualche maniera c'è un contributo, diciamo, anche in una situazione certamente non facile del nostro sistema economico. Si studiano anche delle soluzioni, queste cose le potremo vedere la prossima volta, ci sono delle proposte a livello europeo per trovare risorse per venire incontro a questi disagi, sia degli immigrati ma anche della popolazione, delle fasce più deboli insieme della popolazione residente dei vari stati europei. Ritornando a questi Stati Uniti, che fanno forse anche nella loro situazione, diciamo, di preponderante presenza degli immigrati, fanno diversi studi. Praticamente lo stesso studio citato in precedenza ci dice che gli immigrati costituiscono, è vero, un onere per il bilancio pubblico, però questo solo all'inizio, nella prima generazione, poi diventa contribuente netti fin dalla seconda generazione. Ora, naturalmente, per accogliere i migranti qui, magari allarghiamo un attimino il nostro cerchio di indagine, perché fino adesso abbiamo parlato di immigrazione per cercare, diciamo, gli immigrati cosiddetti economici, insomma, però il campo è molto più vasto, abbiamo i profughi, c'è tutta una categoria che deve essere accolta, e naturalmente ha un peso sulla spesa pubblica. Nel 2014 si calcola che sia stata di 14,7 miliardi di euro per l'Italia, che è meno del 2%, 1,75% della spesa pubblica totale. Poi la sola però gestione dell'accoglienza costa meno di un miliardo, rispetto a quei 15 miliardi complessivi, questo è meno di un miliardo, sono 885 milioni di euro. Questa spesa è disomogenea fra i paesi membri, perché nei Paesi Bassi si raggiungono 66 euro pro capite, in Italia sono 35 euro, quindi circa la metà. Però un aspetto, diciamo, un po' trascurato è il fatto che questi 35 euro non vengono dati direttamente agli immigrati, ma in larghissima, stragrande maggioranza servono a tenere in piedi il sistema dell'accoglienza, spese di gestione, pagare gli stipendi agli operatori. Agli immigrati vanno 2,5 euro pro capite in media per piccole spese quotidiane, di cariche, telefoni, sigarette, eccetera. Certo, qui c'è il problema poi della gestione.
2 su 30.
Sì, 2 su 30.
7%.
Precisamente.
Pensa tutto, poi dici.
Comunque, le spese per l'accoglienza, che tutto sommato abbiamo visto, non è che incidono tantissimo, no? Sul 1,75% la spesa pubblica totale, e queste suscitano parecchie frizioni sociali e reazioni xenofobe, perché vengono considerate come qualche cosa che porta a dilapidare le risorse che potrebbero essere utilizzate più proficuamente per assistere la popolazione autoctona, insomma, e non essere dilapidate. Ci sono anche delle ragioni, specialmente quando vediamo che delle risorse vengono effettivamente spese male o addirittura vengono distratte illegalmente e via dicendo. Però non bisogna alimentare le strumentalizzazioni, ma promuovere un cambio di atteggiamento nei confronti di tutta questa gente che fugge da disagi e sofferenze, sostenendo programmi di accoglienza diffusa per facilitare l'incontro personale e permettere una migliore qualità dei servizi per offrire maggiori garanzie di successo. Qui mi rifaccio a un discorso recentissimo del Papa Francesco ai partecipanti al Forum Internazionale Migrazioni e Pace, che mi pare del febbraio del 17. E poi, andando a vedere tutti i numeri, tutte le situazioni, non bisogna dimenticare che ci sono delle categorie che danno un notevole contributo a tutto il sistema nazionale, che è carente, che non è capace di prendersi cura degli anziani in questo paese che invecchia, e qui mi riferisco al contributo dato dai caregivers, insomma dalle badanti e simili, che naturalmente ormai costituiscono un pilastro, diciamo, per sopperire a questa carenza di istituzioni pubbliche. Certo, un pilastro che anche ha i suoi costi, poi, però di fatto risolvono molte situazioni, insomma. Quindi questo è un aspetto che bisognerà poi un pochino riprendere, risolvere le politiche della spesa, dell'accoglienza, probabilmente successivamente nella prossima riunione. E un aspetto su cui ci richiamava anche sempre nel suo preciso e esauriente documento, la sua traccia, la sua guida, Franco, era quello della casa della convivenza. Ora, certo, i residenti stranieri regolari sono più di 5 milioni, non è poco, sono oltre l'8% della popolazione. In altri paesi, come negli Stati Uniti, mi pare il 16%, quindi sono percentuali molto superiori. Ma nelle regioni del nord già si raggiunge il 10-12%. Con punte che in molti comuni sopra il 20%, sono comuni, insomma, in gran parte costituiti da stranieri. E le principali nazionalità sono Romania, Albania, Marocco, ma insomma c'è un po' popolazione proveniente un po' da molti paesi del mondo, sia dell'Asia che dell'Africa, e quindi è una popolazione molto composita. Notiamo che migliorano degli indicatori di integrazione, l'acquisizione della cittadinanza, il patrimonio mixto, la presenza di alunni stranieri, e però di fatto il disagio abitativo c'è, e questo riguarda, lo vediamo nelle notizie, insomma, proprio ieri sera che leggevo i contrasti, mi ricordo dove, per che agli immigrati dovrebbe essere dati gli appartamenti, mentre la gente del luogo non ha case, quindi occupazioni sono sotto, diciamo, l'ordine del giorno. E si verificano, specie nelle periferie più degradate, ove la cattiva gestione da parte delle amministrazioni locali, la speculazione edilizia, la disoccupazione, accentua i problemi di contatto e convivenza tra le diverse etnie e la stessa popolazione autoctona. Ho tirato fuori qualche esempio positivo, per esempio nell'area milanese ci sono delle organizzazioni che sono specializzate nel trovare alloggi in affitto per famiglie disagiate e cercano di mettere in contatto gli immigrati con le persone che sono disposte a dare una casa in affitto, e proprio la presenza dell'intermediazione, di questa intermediazione, riesce a fare in modo che queste case vengano cedute. E anche chi le dà in affitto ha una certa tranquillità e sicurezza di reddito e di venire comunque rispettata e restituita la casa. C'è poi una singolare esperienza che è quella del comune di Riace, ma se ne ha l'Antonio, no? In Riace, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, dove qui
Bronzi non
trovato. E qui naturalmente lì c'era un paese semispopolato per l'emigrazione, e allora si è messo a raccogliere il sindaco, un sindaco intelligente, è stato recentemente anche insignito del premio Dresda per la pace, ha realizzato questo paese dell'accoglienza. Grazie al lavoro dei profughi, profughi vengono accolti nel paese, ricevono una casa, ma anche gli si dà un'occupazione, tanto ci sono tante attività che erano, diciamo, un po' morte, come l'artigianato, invece le gente abile che sa fare e le ha riattivate, e gli si dà anche una formazione linguistica per potersi inserire. E quindi questa realtà sta rifiorendo, e non solo, ma è anche la maniera come gestiscono i contributi che vengono dati agli immigrati, non li disperdono tra le persone, ma li concentrano, e con questi e altri soldi che dà anche la comunità europea, mettono a posto le case e cercano quindi di mirarli molto bene
e danno lavoro a una parte dei residenti che andrebbero via per
i giovani. Insomma, oggi ci stanno 1.800 abitanti nel paese, circa 550 sono immigrati, pare che almeno qualche frutto ci sia. Ma ora vediamo la conclusione, e conclusione, un momento, diciamo, qui non si conclude mai questo discorso, dice: ma allora come ci dobbiamo accostare a questa realtà e contrastare i pregiudizi? E ci sollecita l'amico Franco. È una domanda complessa, e come dicevo, penso che in primo luogo si debba superare una visione limitata al puro aspetto utilitaristico, costi e benefici, della presenza degli immigrati e del loro lavoro. Ho provato convergenza, diciamo, su questo aspetto in diversi punti, e non cito soltanto il Papa, che ovviamente Francesco ha una predilezione particolare, c'è un indirizzo che noi ben conosciamo, no? Ma ci sono anche altri saggisti, ricercatori, eccetera, che tra l'altro poi sono anche molto prudenti sui benefici dell'immigrazione, su tutte queste cose, ma è una prudenza che invita soprattutto ad andare a fondo, secondo me, non a chiudere, tant'è vero che c'è una convergenza su questo aspetto, un po' dappertutto, da tutte queste fonti, che dicono qui bisogna considerare le persone nella loro realtà umana, tenendo conto di tanti aspetti che in genere conosciamo o consideriamo poco, quali le aspettative, le aspirazioni, le loro stesse preoccupazioni. Bisogna considerarle quindi non come un mezzo da utilizzare per alcuni benefici che ci possono dare, ma come persone che sono, hanno gli stessi problemi nostri, più accentuati, più gravi o meno, ma insomma sono loro. E qui non dobbiamo soltanto far coesistere in un unico paese uomini e donne che avvertono difficoltà venendo da contesti diciamo locali di origine. Bisogna adattarsi alla convivenza con usi, credenti e costumi molto diversi da quelli prevalenti in Italia. Papa Francesco ci invita a un cammino bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale degli altri. Gli immigrati sono tenuti ad aprirsi alla cultura e alle tradizioni del paese ospitante, rispettando in primo luogo le leggi, mentre da parte nostra va posta attenzione anche alla dimensione familiare, favorendo e privilegiando i congiungimenti. Quindi le popolazioni autoctone vanno coinvolte ad aiutare, dobbiamo anche essere noi aiutati, abbiamo bisogno un po' di entrare in queste realtà. Per cui si parla di una doppia risocializzazione, su questo insiste molto un saggista di Limes, no? La rivista geopolitica sui problemi politici diciamo a livello sovranazionale. Doppia risocializzazione che faccia conoscere noi autoctoni a loro e loro immigrati a noi. E come cristiani, Don Franco Amadori, in una sua recente omelia del 5 febbraio 2017, e lui parla sempre nel suo omelia del problema di migrazione, uno dei punti fondamentali, no? Che ci tiene a sottolineare. Noi come cristiani siamo chiamati a fare da lievito in questo cammino e a partecipare attivamente a questi processi che sono diciamo, di una valenza fondamentale per la nostra cultura, per il nostro futuro, per ritrovare anche una coscienza tra di noi, insomma, questo è il problema. Non solo aiutare, ma aiutare tutti a trovare nuovi stimoli per una società profondamente ingiusta, profondamente smembrata, una società che si va chiudendo e basta vedere insomma l'atteggiamento dell'America, insomma, sotto le nuove presidenze. Siamo buchi, bastiamo a noi stessi, pensiamo a noi stessi e tutto il resto esiste.
Grazie Roberto, davvero credo che tu hai dipanato una valanza che è complessa, e con questo invito finale che mi sembra importante, che è la traccia del nostro itinerario di quest'anno, poi la responsabilità come cristiani, insomma, che è piuttosto, come dire, punto di partenza per noi per guardare la realtà e per impegnarci in essa.
Io vorrei un bicchiere d'acqua.
Ce ne hai diritto, non solo facoltà.
Non c'è un bisogno.
Allora,
c'è il diritto e il bisogno.
È un privilegio per stare.
No, acqua.
E acqua te la devo andare a prendere.
Ah, allora a te, grazie.
No, la potevo andare a prendere giù là.
No, lascia vedere adesso.
Allora, un minuto di
soffocati, con la
riflessione. Io ho cercato di mettere giù una specie di traccia della traccia di Roberto, ma non verrà in stato, insomma, però volevo sottolineare intanto poche cose che ci possono aiutare con gli altri. Intanto con questo discorso perché i problemi sono complessi, quindi l'hai venuto di volte anche rispetto a casi specifici, nel senso che sono complicati, che non ci possa essere semplificazione né in un senso antirazzista, ma neanche in un senso, virgolette, buonista, che non c'ha senso. e ha sottolineato che per il lavoro come occorre una politica e delle politiche organizzate, quindi bisogna accompagnare un'accoglienza con delle politiche, con un atteggiamento più complessivo, che sono importanti. E poi questo discorso dell'intraprendere un cammino comune, che hai ripreso verso la fine, che mi sembra fondamentale proprio per affrontare le questioni senza pregiudizi, ma con la concretezza di dare risposte che valgono per gli immigrati, ma valgono anche per noi. Da questo punto di vista, il discorso del fenomeno dell'invecchiamento è una cosa molto grossa per poi riflettere. Probabilmente nel futuro, fra 50 anni, 60 anni, forse non esisterà l'Italia, gli italiani come tale, o neanche gli europei come tale, ma sarà qualche altra cosa, un ragionamento molto più complesso. Sul lavoro, che è il tema più sentito, uno dei temi più sentiti, quello della casa, ecco, il tema, come dire, su quale riflettere insieme e aiutare a riflettere la nostra società. L'immigrazione sono concorrenza per chi aspira a lavorare giustamente, o per chi aspira a avere una casa, oppure sono una risorsa possibile per affrontare le questioni per noi e per loro? Questo è, quindi servono delle riorganizzate, abbiamo detto. E l'ultima cosa che voglio sottolineare come tema che vuole riflettere, quello che lo dice un esperto, è come dire, occorre una doppia risocializzazione, cioè delle persone che arrivano e di noi che stiamo qui un po', tra l'altro un po' impauriti, o comunque che facciamo qualche volta proprio come i voli di Renzo, direi in termini un po' banali, cioè nel senso che stiamo a beccarci noi con loro e non ci rendiamo conto che ci sono delle persone che tirano le fila nell'interesse loro a un più alto livello, che fregano noi e loro. Pino,
come sei?
Pino,
sei venuto Pino, sai? Non è tanto ringrazio
Roberto? Sì, Giulio, ho visto lui il primo, ma può darsi in meglio di
scusate perché io devo andare via,
okay,
prima, ho detto anche di intervenire sperando di esporre con ordine quello che
più forte,
vuol dire, siccome proprio il fatto di dover andare via prima mi spinge a comunicare per prima una riflessione che naturalmente così è un po' di getto e che nasce proprio dalle confessioni che faceva Roberto, che ringrazio veramente con una pezza così degli ancori anche a disposizione. Mi vado convincendo sempre più che alla base per affrontare questo problema, ma tanti anche tanti altri problemi che riguardano fino alla vita sociale, alla base c'è un problema di valori, valore col quale noi ci accostiamo al problema. In altre parole, mi avvicino al problema dei migranti con un atteggiamento di solidarietà, cioè di corresponsabilità. Dico, ecco, è gente che si sposta, i motivi li vedremo, perché dovrebbe essere anche soltanto la ricerca del maggior benessere o la ricerca della sopravvivenza. E non solo una questione di, come dire, di fuggire a reazioni politiche o forme di repressione. Ecco, mi ci avvicino considerando un problema anche mio, cioè mi sento solidale, devo trovare la soluzione, ecco, che meglio si adatta appunto alla situazione. Allora, ho questo atteggiamento, diciamo, di voler risolvere il problema, voler cooperare, sapendo che non sono io da solo a poterlo risolvere, ma devo trovare insieme con altri che sarà la soluzione migliore. O invece mi ci avvicino preoccupandomi già dell'aspetto, diciamo, dello schieramento con il quale vengo percepito, ecco, sono razzista, antirazzista, sono, come dire, aperto, chiuso, ecco. Mi sembra appunto che difetto alle volte proprio questo questo, come dire, questo atteggiamento sgombro all'inizio, che è solo quello di dire, ecco, io mi avvicino a questo problema e sto cercando di capire e vorrei capire qual è la soluzione migliore. Perché certamente, se guardo solo all'economia, no, ecco, il problema è complesso, perché? Perché se guardo rispetto all'economia ho, come dire, una certa combinazione di forze. Se guardo appunto all'aspetto proprio più sociale, ecco, della convivenza, della vicinanza, allora ecco, le forze sono diverse, sono appunto, come dire, sono in un rapporto molto diverso da quello con il quale si presenta nell'economia. Io credo che bisognerebbe lavorare moltissimo proprio su questo aspetto, di far crescere la consapevolezza, ecco, che è un problema, la coscienza che è un problema appunto che ci riguarda, proprio perché ci sono delle persone dall'altra parte, persone con le nostre stesse problematiche di rapporti familiari, cioè di ambienti, di vita che cambia. E invece purtroppo mi pare che in giro c'è la preoccupazione soprattutto di scegliere lo schieramento, ecco, dal punto di vista politico, vediamo lo schieramento che più riscuote consenso, piuttosto che vedere qual è lo schieramento che offre soluzioni più vicine, come dire, a favorire un'accoglienza e una permanenza insieme sullo stesso territorio. Ma questo non succede solo sul fatto dei migranti, succede un po' dappertutto, anche in tante altre questioni che riguardano più da vicino la vita proprio sociale organizzata, le scelte politiche di buona amministrazione anche per esempio di una città. Cioè, anche lì, ecco, a volte c'è maggiore prevale la preoccupazione di presentarsi in uno schieramento che richiede più, che si presuppone riceverà più o meno consensi, no? Certamente con di più consensi, piuttosto che andare a preoccuparsi di qual è la vera soluzione che, come dire, risponde all'esigenza del vivere sociale. Qual è la migliore soluzione per la città, per la vita sociale? A questo punto è la migliore soluzione politica in questo senso. E la migliore soluzione sul piano del consenso, della gestione del conoscimento, del potere, gestione del potere. E questo ritorno soltanto mi pongo io, ma questa educazione di nuovo ai valori, questo richiamo dei valori, a chi compete? Qual è la struttura, ecco, che deve, come deve preoccuparsi di ricordare questa educazione, questo interiore, questa crescita? La famiglia sicuramente.
La scuola.
Un'altra sicuramente. Bastano queste due, ma anche le istituzioni proprio dovrebbero. Ma come fare a fare in modo che le istituzioni si preoccupino dell'aspetto di crescita dei valori? Se oggi l'istituzione la percepisco soprattutto come una istituzione che gestisce potere e si preoccupa del consenso.
Io avrebbe detto non la politica dal basso, ma il basso. E in effetti, il discorso della scuola, la scuola è centrale non solo perché di là si forma, ma perché volendo o non volendo nella scuola crescono. Cioè, è l'impressione, ogni tanto mi trovo uscita di scuola e vedo questi ragazzini di tutti i colori che stanno loro parlando in italiano, che cazzo devono parlare?
Sì, romanesi.
Probabilmente è romanesi, ma se no poi non si capirebbero, perché il cinese con l'afghano. Quindi là nasce l'italianità, cioè probabilmente non percepiscono nemmeno il compagno di banco come l'immigrato, di questo perché magari lo è anche lui, e poi perché il compagno di banco. No. Quindi veramente il discorso è, ma nemmeno nel basso. il discorso.
No, basta. Ormai finisce.
No, mentre sentivo Roberto, pensavo a questi numeri e poi l'esigenza di la complessità, l'esigenza di organizzare. Però prima conoscere, perché i numeri aggregati non ci dicono niente, cioè qui noi parliamo di immigrati mettendo insieme l'ingegnere siriano e l'albanese che ha fatto l'impresa, e anzi stanno tornando a casa loro perché si trovano meglio che qua, il subsahariano, sono cose che non hanno, cioè non ci dicono più niente alla fine, anche l'organizzazione è difficile. Ci stanno molte imprese che cercano lavoratori e chiamano lavoratori stranieri, certo, ma lo fanno nel loro interesse ed è ovvio che così sia. Però a un certo punto, se io chiamo il laureato straniero, in certi casi lo vado a chiamare addirittura perché così succede a casa sua, io sto rubando un cervello in un paese in cui potrebbe essere utile, e magari essere utile anche nel senso di trattenere, perché potrebbe creare là qualcosa che rende inutile il venir via. Quindi ci sono miriadi di aspetti diversissimi e qui la regolamentazione diventa veramente complicata, perché certo, siamo tutti contenti se arriva uno bravissimo, intelligentissimo, che magari parla perfettamente italiano e via.
Il problema è sviluppare anche da loro,
poi comunque i flussi, si parla di regolari flussi anche in relazione a questo tipo di cose. Però esempi ce ne abbiamo tanti. Facoltà di giurisprudenza, il primo assistente di Franco Coppi, il penalista, nero, eccetera, che sta là, ha fatto il suo universitario, e quello non è un problema di immigrazione. Non, in un altro, adesso non mi ricordo, l'ospedale c'era il primario, il secondo non mi ricordo come si chiama, l'aiuto, che pure quello, un bel camice bianco, un bel viso nero, nessuno certo si permetteva di dire che quello è immigrato o è nero o ci toglie il lavoro, eccetera. Perché era bravo, era importante, stava là. Allora il discorso è l'interesse economico, a parte quei lavori dei campi, eccetera, e di prendere braccia robuste e pagarle poco, ma poi c'è un interesse economico. Invece dici, nel nord c'è maggiore integrazione, sì, ma là attirano lavoratori già qualificati.
Nel nord intendi?
Allora forse ripensare invece il discorso di ripopolare i borghi, riace, l'Appennino è vuoto, si parte il terremoto, e questo può essere anche dove ti do una responsabilità, ti do una casa, pezzo di terra, vai, non dove ognuno in base alle sue capacità, alle sue cose, con la famiglia, se no diventano tutti discorsi, il 10% ce la fa, il 20% è senza casa, sì, ma di chi? Non sono stato disordinato, però
bisogna dire.
Cioè la complessità è una complessità molto maggiore di quella che
molto complesso,
molto maggiore di quella che appare
alla vita. Ce ne ha fatto. Io ringrazio c'era Roberto sia di interventi, soprattutto quello di Magrini, d'accordo. Perché io vorrei tornare un attimo, perché le soluzioni tecniche ci sono. ma non è quello il problema. Io vorrei tornare alla distinzione che noi abbiamo fatto tra politica e politiche. Guardate che c'è un circolo vizioso, un micidiale, che è difficilissimo interrompere, come fosse un cortocircuito, no? E quindi devi trovare il modo di spezzare, se no non... Cioè, le politiche richiedono una politica. Se manca la politica, non ci saranno mai le politiche efficaci. Tanto come diceva Pino prima, importante è il punto di parte dei valori. Io mi accosto al problema con il valore della solidarietà o il valore dell'egoismo? Io mi devo intanto difendere, eccetera, perché e questo è un discorso fondamentale, no? Perché poi a parte tutto quello che possono dire i ricercatori, le statistiche, eccetera, poi sappiamo che la percezione, il paese, la paura, la cosa, il pericolo, la difesa, eccetera. Basta, io ogni volta che sento che c'è qualche omicidio dico, speriamo che non sia uno straniero, perché basta che, no? Io vorrei sapere per esempio fra i numeri se c'è la percentuale che gli immigrati sono sulla popolazione rispetto ai carcerati, per esempio, come sono i carcerati sono percentualmente più o no? Questo non lo so.
Gli immigrati?
Sì,
purtroppo
sono
molto di più.
Purtroppo
sono la commissione dei reati invece allora, di meno. Guarda che
è più efficiente la giustizia di loro.
Hai capito?
La
gente ha paura, capito?
La percentuale di delinquenza è minore, però come percentuale di
delinquenza lo fa un negro, la sta cosa, che ne so. Sorge, no, se ne pare, si crea un problema, fa un figlio di una disgrazia.
Siamo cresciuti, sarebbe,
io, capito? No, allora,
quando sono andato in Toscana, appena c'era l'omicidio, mi diceva sarà meridionale.
Esatto.
La tragedia che spesso lo è.
Ma purtroppo lei, purtroppo era anche vero. Allora io vorrei dare la conclusione, cioè perché ripeto, siccome i problemi le soluzioni tecniche ci sono, possiamo sia che ci sia la volontà politica di attuarle, di farle attuare, di gestirle. Ora, da questo punto di vista la situazione, guardate, che è drammatica, ma non in Italia, è drammatica nel mondo. Cioè, a cominciare dall'ONU, cioè l'assenza dell'ONU, cioè di un soggetto, cioè a livello istituzionale che sono le carenze maggiori, no? Ma sì, c'è lo Stato, le cose, no, ma qua iniziamo dall'ONU che non riesce a intervenire di fronte a fenomeni allucinanti. Insomma, ci sono popolazioni in cui succede di tutto, stupri, cose, massacri, non c'è un soggetto internazionale che sia in grado di evitare le violazioni dei diritti umani più elementari. E tra l'altro la cosa interessante è che c'è un certo tipo di mentalità politica che invece domina, cioè la concezione individualista dell'individualismo, del fai da te, della vita intesa come gara, in cui ovviamente ci sono pochi vincenti e molti perdenti, qualunque gara vince uno, il secondo c'è, cioè il primo dei perdenti, per cui insomma in un mondo in cui le diseguaglianze aumentano vertiginosamente, in cui le ingiustizie, le violazioni dei diritti umani, la corruzione, i regimi fiscali più inimici, più diversi, e a parlare dell'ONU, poi se arriviamo all'Europa la cosa è angosciante, insomma, l'assenza dell'Europa che è la dimensione minima ormai per risolvere, ma non questo problema solo, ma tutti i problemi che abbiano una minima consistenza, ormai la dimensione minima è l'Europa, insomma, non è che e invece tornano i nazionalismi, e in una situazione del genere tornano i nazionalismi, le cose, si creano i muri, si alzano le reticolari. Cioè è drammatico ed è angosciante il fatto che certi problemi, io sento delle cose, alcune cose che mi fanno impressione, io sono contro l'immigrazione, ma l'immigrazione c'è. Come io sono contro la globalizzazione, ma la globalizzazione c'è. Cioè il mondo è globalizzato dalla scienza, dalla tecnologia, cioè tu devi vedere di regolarla questa nuova situazione che pone problemi nuovi. Ma c'è qualcuno che pensa, no, che si possa fermare i flussi migratori alzando qualche reticolato? Ma sono patetici, se non intervenisse la rabbia. Posso capire chi è proprio di destra, razzista, allora lo sostiene, ma allora perché fa una politica che allora noi dobbiamo contrastare, e torna il rilievo politico di questa cosa. Bisogna che ci sia una politica, ma se il problema è che la politica ormai non conta più niente, cioè è la morte della politica che noi stiamo assistendo, o il coma profondo, come spesso uso dire io ho portato infinite volte, credo anche qua, l'esempio che mi sembra più eclatante, insomma, quando è che Obama, cioè il presidente della Repubblica degli Stati Uniti, cioè formalmente era uno degli uomini, forse l'uomo più potente del mondo dovrebbe, che voleva fare una leggina sulla vendita delle armi per evitare che i ragazzi entrano in tabaccheria, perché lì si vendono pure in tabaccheria ed escono con il mitra, e non ci è riuscito, ragazzi, non ci è riuscito. Cioè il presidente non riesce a fare una leggina per evitare cose. Allora, voi che ci sia la volontà o di risolvere il problema dell'immigrazione, cioè manca, allora, come problema, come spezzare sto circolo vizioso? Le politiche, cioè le soluzioni, non ci sono perché manca la politica. Ma la politica come si rafforza se non produce politiche? Cioè la soluzione dei problemi, bisogna trovare un modo di spezzare. Secondo me, questo cortocircuito, il modo di spezzare questo circuito ci coinvolge tutti. Qualcuno lo ha già detto, insomma, no? La scuola, l'educazione, la formazione, siamo. Io dico la partecipazione. Cioè, l'educazione è la prima cosa, la scuola è questo fondamentale, importante, la famiglia, la scuola. Interessante, per esempio, quello che fa da noi, il nostro amico Anna fa un lavoro su cui veramente si potrebbe dire qualcosa, no? Ma poi ci vuole la partecipazione, anche a livello politico, se no non si cambia niente. Cioè, se noi attendiamo dai vertici della politica, che ormai fanno altre cose, non fanno politica, fanno i cavoli loro, cioè gradualmente si è continuato a chiamare politica qualcosa che ha perso il suo significato. Noi continuiamo a dargli un certo significato, ma chi si occupa di politica, la stragrande maggioranza si fa il suo contrario. Se la politica è la cura degli interessi generali, lui stanno lì per farsi gli interessi propri. Come anche qui il cortocircuito, come si migliora se quelli competenti, gli onesti, si tirano fuori che dicono che la politica è zozza e allora vogliono stare, ma allora come si ripulisce? Se tutte le persone dicono che sì, no, facciamo, studiamo, facciamo le ricerche, però no, questo Dio ci ha dato una mano a fare questa cosa a tutti noi. No, no, però l'impegno politico è un'altra cosa. Lasciamolo fare agli altri, e facciamo i nostri discernimenti, ma insomma noi rimangono fare. Siamo arrivati a 10, anzi poi sono arrivati là, adesso siamo a 12, poi torniamo a 11 perché se ne sta andando lui, no? Che incidenza possiamo, ci fa bene al cuore, sì, ci fa bene all'aria, ci consoliamo, però che incidenza possiamo avere? Allora, ripeto, dobbiamo spezzare il corpo circuito. occorre tornare a dare forza alla politica, che ormai l'ha persa a livello mondiale e a livello istituzionale. Ho fatto l'esempio dell'ONU e dell'Europa, ma si potrebbe fare il governo dello Stato, il governo dei municipi, delle cose, cioè le istituzioni sono deboli, non ci sono, a volte sono totalmente assenti, mentre invece ci sono fior di esempi sul piano del volontariato, eccetera, di cose che sono meravigliose, magari, che sono però suppletive, ma magari ci fosse almeno il sostegno di questa da parte delle istituzioni, della politica, delle istituzioni, che almeno il sostegno a queste energie vitali che esistono nel mondo. Non so quanti milioni di giovani in Italia fanno volontariato, sono milioni, mezzo al 90% di ispirazione cattolica, e questo fa passare naturalmente qualcuno.
Sai come reagisce la politica su questo? Chiama il volontariato terzo settore, il terzo settore c'è stata una montagna di cose che tutto sommo tranne che.
Mi chiedo scusa,
io ho finito, però vi invito anche a dare suggerimenti come spezzare questo maledetto cortocircuito, se no non si fa un passo avanti, capito?
Adesso do la parola a Giuseppe, però voglio dire, richiamare cosa, che questo tema che è posto all'ultimo Giulio, possiamo continuare a discutere stamattina, però sarà un tema fondamentale che cerchiamo, su cui ragionarci anche nei prossimi periodi, meno per conto suo, e poi insieme nell'ultimo incontro di maggio. Cioè nel senso, questo non dobbiamo parlare anche insomma, nel senso di capire, fare un po' il bilancio e fare anche un po', come dire, questo dobbiamo fare.
Buoni.
La seconda cosa invece è che questo è il tema della pace, del diritto, quello è un tema che vedremo sicuramente,
che cosa questo
tema invece della pace, degli aspetti internazionali, lo vedremo senz'altro nel prossimo incontro che sarà, ricordo, l'8 aprile, proprio su questo tema, con l'aiuto, se ho capito bene, di introduzione di Paola. Sì. E quindi avremo modo di approfondirlo.
Paolo Illa, che io conosco.
Allora, va bene, basta, la parola a Giuseppe.
Io ringrazio Roberto, ha fatto un'esposizione che ci porta a riflettere nella direzione giusta, perché il problema è complesso, poi diciamo me colpito quell'attenzione anche poi richiamata dagli altri sul lavoro e invecchiamento da un lato e concorrenza e risorsa dall'altro, no? E, diciamo, questo poi tira in campo la scuola per due motivi: uno perché una dichiarata, diciamo, dichiarata crollo delle nascite, poi si riverbera da un lato anche come numeri nella scuola, quindi diciamo che il considerarlo una risorsa dovrebbe essere un fatto, diciamo, oltre che statistico, di politiche dello sviluppo sociale. Cioè, non ci dovrebbero essere grandi dubbi nel considerare la migrazione risorsa anziché un appesantimento. Forse quell'elemento che poi, diciamo, nella lezione di Roberto non era molto sottolineata, invece è stato detto successivamente, è che c'è una grave carenza dell'Europa, cioè diciamo, come si fa a pretendere che ci sia una sensibilità nazionale, diciamo, veicolata da politiche organizzate se l'Europa in questo senso per prima dà il cattivo esempio? Allora, diciamo, l'esempio della Polonia è veramente scandalizzante, cioè che ci siano dei paesi, ma non perché sono, diciamo, c'è Le Pen che è nazionalista, quella, ma quelle, diciamo, sono, o Salvini, diciamo, sono più
come si può dire, posizioni diciamo ideologiche che possono anche a volte far sorridere, ma quello che invece è veramente diciamo scandaloso, no? È che uno Stato importante, per esempio la Polonia, non solo assurga, ma con prepotenza insomma affermi la negazione di uno degli elementi che non solo dovrebbe essere valore comune, ma è regola comune. Insomma, tu chiedi di entrare in una comunità, lo chiedi, l'hanno chiesto, diciamo, i paesi dell'est hanno chiesto, diciamo, non dico in ginocchio, ma insomma hanno chiesto, no, in una situazione disastrosa in cui si trovavano, di entrare in Europa. Diciamo, l'Europa ha delle regole, è come ogni comunità in cui entri, e cioè, possibilmente dovrebbe avere dei valori, e sono dei valori. Nel momento in cui diciamo viene ammesso un atteggiamento del genere, diciamo è un po' la fine, no? L'ha detto anche Gentiloni, è la fine di tutto, nel senso che se tu assurgi a modalità di Stato che diciamo i migranti danno fastidio, insomma la situazione diciamo è piuttosto grave. Come contrastare tutto questo? Diciamo che a partire dall'Europa non si possono diciamo da un lato respingere certe regole, e ripeto che dovrebbero adesso invece in attesa della celebrazione dei trattati di Roma essere considerate come valori, no? E poi invece diciamo approfittarne di altre, tipo i fondi europei o diciamo rimischiarsi nella dimensione che hanno le vongole di Chioggia, o io considero quell'assurda questione dei bandi, diciamo mega bandi per la cosa per l'affitto delle spiagge. Dicevo che quello che diceva Giulio mi sembra essenziale, cioè che innanzitutto non esiste, ma che non esista l'Europa in questa problematica, insomma è veramente una situazione che in occasione delle celebrazioni dei trattati di Roma dovrebbe essere messa sul piatto come condivisione. Pazienza, diciamo, chi non ci vuole stare, ma a sto punto è meglio che esca, non si può fare un'Europa di numeri a sacrificio dei valori. Io mi ricordo diciamo quando partecipavo alle riunioni europee per l'educazione, diciamo tutti gli stati quando siamo cresciuti stavano molto attenti a diciamo dove l'Europa poteva immischiarsi o non immischiarsi nelle politiche nazionali. Però questa è una cosa che va sciolta, nel senso che diciamo su certi valori non negoziabili tipo questo, sai, è meglio non esserci, no? Molto liberamente, insomma, con dei divorzi o con delle non ammissioni esplicite. No, finisco certamente, no, sulla scuola, che come diceva Massimo, in effetti diciamo, può essere un po' diciamo il chiavistello, sia molto banalmente per quei problemi numerici che dicevo, cioè ormai la scuola non cresce se non ci sono i figli degli immigrati, ma poi perché queste differenziazioni lì sono veramente non considerate, quindi insomma potrebbe essere, diciamo, già coinvolgendo al secondo livello, che è quello dei genitori, e poi quello dello stesso municipio e così via, insomma uno dei problemi che dico, arrivare all'esempio di Riace, ma insomma potrebbe portare a delle soluzioni locali così, insomma, molto spontanea e naturale.
Grazie Giuseppe. Ha chiesto la parola Soana, ne ha fatta. Quando Soana termina, saranno circa le 11, facciamo la pausa.
Ma il caffè, dai.
Sì. No, io... Poi ha chiesto la parola Alberto e Di Mondo, sempre mio bene. Vabbè,
no.
Ah no, poi volevo dare una notizia lì, no, perché quel brino mi ha fatto gli auguri. Aspetti, è nata la nostra nipotina Italia, la Maria Fontanello.
In questo tempo di crisi demografica,
assumo la valenza per la vecchiaia di ragazzi.
E suonami.
Io volevo riprendere, cioè, credo che un ringraziamento doverosissimo a Roberto va fatto collettivamente, perché credo che al di là delle, appunto, dei numeri eccetera, però che comunque sono importanti, ha contribuito a fare con molta diligenza diciamo quello che era stato chiesto, cioè nel senso questa operazione di disvelamento. Nel senso di dire ci dicono che, ma è vero o non è vero? Ecco, non è vero, e questo è la dimostrazione. Questo lavoro di rincorrere la verità, di rincorrere l'analisi reale di come sono i fenomeni, di come stanno le cose, perché noi siamo bombardati da caricature, siamo bombardati da messaggi che sono falsi e inducono a falsità e rischiano di lavorare costruendo la bugia della bugia, cioè nel senso che veramente alla fine uno non capisce più dove sta il vero, dov'è il senso delle cose. E questa cosa credo che sia la base di quello che era l'ultima parola che stava dentro il foglio precedente, che era questo lavoro di risocializzazione, che non solo è doppia la risocializzazione, questo punto è quadruplo, nel senso che c'hai veramente un problema di risocializzare, di ricominciare un processo che in questa società dell'individualismo è stato assolutamente interrotto, e non è stato interrotto soltanto tra autoctoni e migranti, è stato interrotto nella comunità civile in quanto tale. E il riprendere dei rapporti e delle relazioni che siano, come si diceva all'inizio dei nostri incontri, un po' guardare il volto dell'altro, beh, rischiamo di non farlo soltanto, di avere smesso di farlo, non solo con i migranti, ma a partire anche proprio da noi, nel senso che non apriamo la porta di casa se è il vicino che suona, cioè nel senso che c'è questo livello di... E questo veramente c'è alla base di tutto questo. Un egoismo che deve poter essere risconfitto di nuovo dalla riscoperta di rapporti di reciprocità, cioè la risocializzazione e quindi anche il rapporto, parla di un rapporto di reciprocità che diventa dono reciproco, cioè nel senso che a me non interessa soltanto se tu mi chiedi la tazza di zucchero che si chiedeva quando eravamo bambini, che poi diventava anche il motivo della lite, non me l'ha restituito, oppure no, eccetera. Però comunque era uno scambio, che era uno scambio che non era fatto né di interessi né di... cioè era uno scambio, molto spesso diventava la scusa per suonare alla porta di fronte, al di là del bisogno della cosa essenziale. E questo valore della reciprocità, secondo me, lo abbiamo perso, lo stiamo progressivamente perdendo. L'altro tema è, per esempio, dire: ah, ma questi sono illegali. Ma porca miseria, ma stiamo parlando noi di legalità in un paese dove la corruzione ci sta mangiando vivi? E loro sono gli illegali? Ma guardiamoci nell'occhio la trave che ci abbiamo noi nell'occhio, no? Pagliuzza nell'occhio dell'altro. Allora, dico queste cose perché gli investimenti, che si fanno nel nostro paese, qui mi riconduco ai temi dell'economia di cui si parlava, eccetera. Allora, gli investimenti che si fanno sono degli investimenti tutti per interesse, come se ci fossero, come se tutti fossimo diventati improvvisamente non portatori di valori ma portatori di interesse. E non c'è un investimento che viene fatto per la convivenza civile. Cioè, al massimo si parla di investimenti sociali che però vengono tagliati, ma pensare di investire per aumentare il tasso di convivenza civile, quel famoso tasso di BES, del BES di cui si parla tanto, dei nuovi indicatori ISTAT, che è il benessere sociale, che non è il benessere sociale, ma sono investimenti per la convivenza civile e che non sono esclusivamente di tipo monetario, ma sono fatti di opportunità, sono fatti di un modo diverso di concepire le città, che non costa, perché se invece di una rotonda tu mi fai una piazza dove non ci girano soltanto intorno le macchine, ma dove quel luogo diventa un luogo abitato e non è soltanto la rotonda, non è che costa di più, è che tu sei pagato nella testa se pensi soltanto alle rotonde e non fai luoghi e situazioni per le persone, ma fai soltanto luoghi e situazioni per le macchine o per il lavoro o per, cioè, è questa la cosa che ed è questa la cosa che appunto Trump cosa fa? Taglia le spese sociali, prende lo spunto buono per andare contro Obama e per mandare a monte la sua riforma sanitaria, e poi cosa fa? Taglia le spese sociali, taglia le spese alla cooperazione internazionale per aumentare gli investimenti militari. Cioè, voglio dire, ma ci rendiamo conto di quello che sta accadendo? Allora, lui parlava della Polonia, allora il problema non è della Polonia, siccome sei un figlio di buona mamma, tu presidente, stato, eccetera, io ti taglio e ti riescludo e ti rimando in braccio a quale limbo non si sa. Il problema è rendere, cioè far crescere consapevolezza, e non è soltanto una cosa poetica. I muri che si sono costruiti e che si stanno costruendo sono sicuramente dei muri fisici, sono sicuramente dei muri culturali, ma prima ancora, e vorrei che su questo ci riflettessimo davvero tutti dentro una logica di discernimento spirituale che è quella che ci sta, parliamo di morale, parliamo di etica, ma etica e morale hanno delle radici. L'ethos vuol dire comportamento, la morale è comportamento. Allora, i muri che stiamo costruendo sono prima di tutto muri comportamentali, muri del nostro vivere quotidiano, dei nostri atteggiamenti e dei nostri comportamenti quotidiani, che non vanno molto al di là, salvo buone, sante eccezioni, del mettere la moneta nel cappello o di quello che ci viene a fare il lavavetri se proprio abbiamo superato un fastidio e gli diciamo no per principio. Ma appunto facciamo il salto, allora non gli diciamo più va a far bagno, gli dai il soldo, ma oltre
non
a questo
si trovano più veloce
a forza di essere presi a Cefoni hanno cambiato settore di impiego.
Io ho la macchina che fa schifo,
al di là di questo, a parte gli scherzi, cioè, io credo che il ragionamento che si faceva prima, allora la scuola, la famiglia, sì certo, allora quei ragazzini che Massimo e che tutti noi vediamo che escono dalla scuola, loro stanno insieme, ma immediatamente tra alla fine dell'anno scolastico, alla fine del ciclo, quando cominciano a crescere, dietro cosa c'hanno? C'hanno quelle famose famiglie che non sono, ah sì, la famiglia, è un corno, la famiglia deve autodifendersi, e quindi sarà la prima che ti dirà lascia perdere quello, vai con quell'altro. Le scelte che si fanno delle amicizie, che non sono dentro una logica, cominciano immediatamente a diventare investimenti di interesse. Allora, se noi riuscissimo, e come pure la scuola, i docenti della scuola, di chi sono figli se non di questa cultura? Poi ce ne stanno anche bravi sicuramente, però ecco, diciamo che ci sono, perché docenti vuol dire soprattutto essere esperti di quella materia, ma la pedagogia dentro la scuola non c'entra, è un altro mondo. Ci si laurea, si fanno a fare le supplenze, ci si fanno i concorsi, si insegna quella materia. Io vedo mia figlia, è stata chiamata per fare le supplenze. Mia figlia è un'architetta, è stata chiamata a fare la supplenza e viene da me e dire: ma come si fa a rapportarsi con quei ragazzini? Sono dei marziani. Allora, nessuno ha mai insegnato agli insegnanti la pedagogia, nessuno ha mai insegnato agli insegnanti come ci si rapporta, qual è la motivazione al di là del fatto di insegnargli delle cose in quelle ore. Allora, c'è un lavoro da fare che appunto Giulio, scusate la lunghezza, Giulio si chiedeva chi lo deve fare. Allora, sicuramente c'è un problema vero di rimboccarsi le maniche tutti quanti e di ritrovare dei luoghi comuni nei quali questi temi si rimettono all'ordine del giorno e che probabilmente non sono direttamente i luoghi della politica. Quel famoso terzo settore che tu prima citavi, che non è solo il volontariato, ma che sono tutta una miriade di cose che esistono, che ci sono. Posso dire che ci sto dentro fino nel midollo, e lavorare per esempio a costruire imprese e cooperative con i migranti è una delle avventure più belle che possano capitare, nel senso che ti scontri con delle culture che non sono le tue, dove si mette in moto quella famosa doppia risocializzazione di cui si parlava prima. Allora, queste cose qui, che poi chiaramente nel momento in cui tu le fai, e le fai con una strategia, con un respiro di guardare il futuro e di costruire il futuro, diventano politica, ma diventano politica in un modo tale che ti danno la forza a te, cittadino comune, di interloquire con le istituzioni e con la politica e di urlare rispetto a quelle istituzioni e a quella politica, perché molto spesso ti incontri con delle incompetenze, ti incontri con degli affari, e però tu vai avanti per la tua strada con una forza che prima non avevi, se non te la costruisci, e te la costruisci sul territorio quotidianamente insieme. Allora, la partecipazione qui non è una, non è star sopra un albero, qualcuno diceva, no? Ma è tirarsi sulle maniche e darsi da fare, uscire dalle case.
Può venire dovunque, tranne che nei soggetti che sono deputati a fare la politica.
No, io ti dico che la lotta, io ti dico che
tutto va fatto nei partiti.
Ma certo che va fatto nei partiti.
I soggetti che la Costituzione, sì, dice che hanno loro il compito.
Sì, però la Costituzione ti dice anche che ci sono dei corpi intermedi che lavorano su queste cose. Dopodiché la politica, se nel momento in cui viene interrogata e viene spinta dal basso a fare delle cose, probabilmente se verrà pure una regolata, perché se è vero che oggi lavora sul consenso, se tu cambi le premesse di questo consenso, beh, forse qualcosa cambia anche lì. Scusate, un pezzettino di, anche di, se volete, anche di esperienza messa in ballo.
Grazie. Facciamo pausa,
se il caffè ci vuole.
No. ci sono quelli che
quindi vuol dire proprio, però poi dice appunto fai conti di questa perfezione. E i numeri, per esempio, una cosa che mi viene in mente che è importante poi nel fare le politiche organizzate, distinguere tra accoglienza e sistemazione, diciamo, in prospettiva che sia conveniente, virgolette, tra per tutti, e la diversità tra flussi e stock. In genere io questa cosa non la tengo presente, invece l'economista dice, quanto so quante persone arrivano, tanto più che in Italia dico moltissimi non vogliono fermarsi, non pensano di fermarsi, tant'è vero che molti rifiutano di essere identificati e scappano via, perché sennò questi sono costretti a stare in Italia. E invece lo stock, cioè la quantità che va quindi organizzare, che va, dice la Bonino, è interessante, una voce così che non è cristiana in senso stretto, però è molto attenta, che occorreranno, no, lo dice un altro, dice il commissario agli affari economici Piero Moscovici, entro il 17, quindi entro quest'anno, arriveranno nel vecchio continente 3 milioni di richiedenti asilo, che se ben integrati, ragionamenti ci siamo fatti, possono avere un impatto economico positivo, specialmente per i paesi in declino demografico. E allora c'è un intervistatore proprio a Bonino che gli chiede, ma perché se tutto sommato rispetto alla crisi demografica sarebbe un positivo, perché non li vogliamo? E lei dice una cosa interessante: in Italia nei talk show anche la parte più progressista accetta le tesi di Salvini, in fondo, salvo dire le stesse cose in modo più educato. E mi viene in mente tutto il sospiro di sollievo per le elezioni olandesi, in cui però, se ci guardate bene, si fa un confronto, ha vinto un populismo educato.
Siamo ridotti a gioire perché ha vinto un liberale.
Bravo,
ma di Gioia le capisce una destra,
esatto,
non fascista.
Ma è il primo commento che ho fatto. Tutti, ah, che bello!
Quindi il tema di fondo, un po' è cruciale, è il tema degli individualismi, dei nazionalismi crescenti e accolti di fatto. Del resto il tema della sicurezza, scusate, sembra che diventava un tema di sinistra, sembra che è importante la sicurezza, guardiamoci bene dentro, però insomma quindi mi fermo qui, nel senso di, come dire, ecco, anche noi personalmente, parlando di ciascuno di noi, dobbiamo stare ben attenti, come dire, a non rimanere nel un'accoglienza così benevola, buonista, che invece non è un approfondito il discorso, qui mi sembra oggi che è stato ripreso, della reciproca risocializzazione, e quindi è molto più impegnativo, però molto più importante, e coinvolge la politica, la società, coinvolge proprio noi società qui europee invecchiate, e un po' ci siamo un po' dimenticati delle basi costruttive, no? Il diritto romano, la cultura greca e il cristianesimo, insomma, per dirla con Benedetto XVI. Boh, mi fermo qui. Edmondo.
Quello che mi ha venuto in mente di dire non è proprio relativo esattamente al tema che vedete si parla stamattina, ma è una considerazione che mi viene dal fatto che oggi parlerò di Degliardi, cioè Delta, per cambiare, e in un testo che presenterà lui usa tre aggettivi: irreversibile, inarrestabile e totalizzante. E allora, sentendo parlare di immigrazione, sto associando, mi viene da dire, questi tre aggettivi, che è un fenomeno irreversibile,
inarrestabile
e totalizzante. E allora mi viene da pensare, così da riflettere, se non sia il caso, nell'approccio al problema, di non superare il discorso benevolenza, non benevolenza, in che misura ci danno la mano, in che misura ci danno fastidio, come riusciamo a limitare, a non limitare, che è tutto un modo di ragionare relativo a quella che ancora oggi viene chiamata l'emergenza migrazione, cioè un fenomeno che purtroppo capita, vediamo un attimo come gestirlo, vediamo in che misura ci dà fastidio, in che misura invece no, noi siamo buoni, eccetera. Ma cominciare a ragionare in termini. Nel prossimo futuro, quanto sia prossimo questo, ma probabilmente già nella generazione che oggi sta crescendo, forse non più tanto dalla nostra, siamo arrivati, ma nella generazione, il fenomeno di scambio di popolazioni, di globalizzazione o comunque di gente che va da un paese all'altro per un motivo o per l'altro, sarà generale, inarrestabile, totalizzante. E allora cominciare a ragionare di che significa, magari questi sono ancora forse a livello di fantasia di sociologi, ma insomma così, di che cosa significa un mondo in cui quello che vorrebbe fare quel matto di Trump non è proprio possibile per fattori proprio quasi scientifici, quasi naturali, quasi biologici, come l'evoluzione, no? In un mondo in cui comunque i popoli saranno mischiati, per cui no, adesso come faccio a vedere di limitare al minimo possibile, ma un domani che in Italia ci sia metà italiani e metà di altri paesi, che succede? Che modello di società? Cioè, affrontare il problema in termini, come si dice, buttando l'anima oltre l'ostacolo, quasi, dico al limite, quasi spaventata la gente, cioè oggi c'è tanta gente che è spaventata dal fatto che ti viene l'immigrare. Ma se te devi spaventare che tra una generazione non ci saranno più italiani che questo che quell'altro, sarete tutti mischiati. Quindi affrontiamo il problema alla radice.
Soprattutto se, come fa Erdogan, dice per favore fate 5 figli per uno.
5, ha ordinato, 5, non 5, 3, 5.
5. Certo, sì, distruggevano
le semplicemente
no, questa repubblicana irlandese.
Questa riflessione di affrontare il problema non più come un'emergenza che nella storia capita la situazione, quindi vediamo, ma è un fenomeno evolutivo, cioè necessarissimamente succederà che tutti saranno mischiati a tutti. Allora questo significherà cambiare, cominciare fin da adesso a cambiare la percezione che ci abbiamo di noi stessi, della nostra cultura, della nostra religione, che può, cioè è un fenomeno che veramente spaventa, e forse le paure di oggi sono un prodromo di questa paura più generale che succede. Però forse è bene spaventarsi fino in fondo, sapete che questo sarà, perché forse vedendo il problema nella sua definitività, nella sua interezza, nella sua irreversibilità storica, forse anche i comportamenti dell'oggi, insomma, si cominciano a misurare in un'altra maniera, a dimensionare in un'altra maniera. Non lo so, era solo un flash così, insomma.
Grazie, una bella provocazione. Pino Baldassare.
Poi che segnami per un eventuale, se sì, c'è un secondo giro a me segno.
Pino, no, Pino, per tu già mi hai chiesto la parola, scusa.
Va bene, ma sei donna e parli dopo.
No, 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 che io ho visto dopo, no. No, no, no,
anche tanto
per essere liberato.
Scusa, donne,
scusa, scusa. Chechi, hai chiesto la parola?
No, no, no. Anna, mi hai chiesto la parola?
Anna, sì, mi sembra che l'aveva chiesta, mi hanno chiesta per lei.
No, no, no.
Sì, sì, più di uno, vabbè, dai, adesso vediamo. Allora, no, aspetta, prima c'era Edmo, Pino, sai, sì, no, sì, poi Giulio,
cioè, no, ma dopo il secondo giro, prima
sì, sì, certo, ok.
Voglio dire che l'intervento del Suana mi ha fatto ricordare.
Scusa.
Che ho visto in televisione. E a seguito di interviste che facevano su problemi del lavoro, queste situazioni in Italia, e c'era e si parlava di quanto prendono gli immigrati, che prendono 3,5 euro, mentre c'era il problema di un italiano, portavano proprio come esempio, che prendeva 2,5 euro all'ora, 3,5 euro all'ora loro e lui 2,5 euro. E questo era un padre di famiglia di quattro figli, mi sembra. Nessuno lavora in un call center, poi neanche si vedeva, perché evidentemente ha anche paura di perdere il posto di lavoro, così. Quindi il problema dell'immigrazione è sicuramente anche legato al lavoro. E questo è un esempio eclatante, come alla fine anche gli italiani siano come degli immigrati, anzi stati anche peggio, no? Allora ho visto, portavano un esempio invece di come si possa agire concretamente anche, ma non precisamente su questo, ma come un esempio positivo. E quindi, se la politica, come si diceva prima, non interviene bene, perché non riesce ad avere questa visione di fare politiche organizzate, e se parlava dell'ONU, si parlava di tutto, di questo e quello, e anzi la tendenza semmai è di innalzare i muri, come nel campo, come fanno anche in Europa. In modo che l'esempio possa venire dei giovani, c'era, si parlava di una cooperativa organizzata da un lavorato di in scienze antropologiche, che aveva poi, si era messo con altri amici, sempre disoccupati, come lui, giovani, e cosa hanno fatto? Hanno fatto domanda, hanno avuto delle terre, dalla regione o dallo Stato, che erano state sottratte alla mafia, per richiedere. E questi le coltivano, fanno piantagioni, non so, un po' di tutto, hanno dato anche gli orti gratuitamente da coltivare a chi vuole, la gente, così, gli orti quelli condivisi, esperimenti che io ho visto anche a Roma, fanno anche presente alla biblioteca Vaccheria Nardi, fanno questo esperimento, chi vuole va lì e coltiva. E quindi questi poi hanno dato lavoro a questo ragazzo, insomma lui era il presidente di questa cooperativa, che riescono a guadagnare, ha dato lavoro, adesso non mi ricordo a quanti, ma a parecchi, e poi anche a questi immigrati, e tutti con lo stesso stipendio, diciamo. E quindi questo mi sembra un ottimo esempio di integrazione, cioè partito da un giovane che ha messo su una cooperativa, usufruendo della possibilità di avere queste terre gratis, forse se n'era occupata anche Libera, che voi sapete è un'associazione che cura queste cose, quindi ha avuto questa terra, adesso io non so in che modo, legalmente, però insomma possono coltivare e guadagnano, ed è un ottimo esempio, diciamo, di che si sono inventati un lavoro non solo per loro, ma anche per integrare, alla fine vengono integrati anche questi stranieri. A questo volevo dire, perché mi sembra un esempio pratico come si può fare.
L'altra volta la Solana ci ricordava, ci faceva l'esempio di quelli che fanno il formaggio, che cosa fanno?
Fanno formaggio, coltivano,
e le portano
poi.
Infatti, partendo dal basso, alla fine la politica può avere pure degli input, no, per cambiare.
Grazie. E adesso Pino Baldassare, non può ricevere la parola. Ha senso, dai.
No, viene male. Roberto, effettivamente ha fatto un lavoro splendido, lo ringrazio, anche perché poi ci sono una serie di cose da approfondire ulteriormente. La traccia è utile, c'è anche la bibliografia in fondo, molto. Da questo punto di vista, diciamo, io credo che è l'elemento utile per costruire una cultura, diciamo, diversa rispetto all'atteggiamento che uno ha in genere. Ma mi viene a mente, mentre parlavamo stamani, quando Cardinale Martini, ma parlo di anni fa, perché lui è da un po' che se n'è andato, diceva che noi ci dobbiamo abituare che, insomma, in Italia arriveremo intorno al 2050 a 30 milioni di immigrati. Quindi, cioè, sono persone, cioè, era normale per lui questa cosa, cioè, in modo profetico guardava lontano. Da questo punto di vista, noi, io parlo di me, come cattolico, cristiano, ho sempre avuto un atteggiamento un po' profetico nell'esperienza di vita. E proprio questo forse manca a noi, diciamo, che viviamo questa esperienza del Vangelo. Dovrebbe essere un'esperienza di apertura, invece sostanzialmente viviamo chiusi, così come i pagani, per mutuare il linguaggio di San Paolo, no? Cioè, in fondo c'è questa, e quindi viviamo di paura, di razzismo, no? Leggevo l'altro giorno un libro di un sociologo che è morto da poco, questo Bowman, no? Olocausto e modernità e olocausto è il titolo. È una cosa molto molto particolare. Lui dice: l'antirazzismo è molto poco diffuso, è molto più diffuso il razzismo, a partire da noi stessi. E le considerazioni che sentivo stamani, in fondo, me lo confermavano. Quindi sostanzialmente io ho paura di uno diverso da me, in particolare poi se è straniero, e poi c'è tutto, quindi si monta tutta una cultura che, diciamo, dovremmo provare a smontare, almeno con le persone che abbiamo vicine, con gli amici. E io su questo, glielo diceva Roberto, provo a diffonderlo, questo documento, perché è un modo per partire nella conoscenza, nel disvelamento di cui parlava anche Sara. Questo è un po' una cosa che mi rimane stamattina, perché parte da noi stessi, dalle persone più vicine. Se tu hai ragione, cioè, che dobbiamo fare? Ci chiudiamo, è secondo quello che diceva anche Sara. Cioè, che la difficoltà e la paura a mettersi in relazione, perché il mio io primeggia, sono io che conta, il resto fino a un certo punto, questo è un po' il problema. E allora, a mia età, ormai cominciavo a essere vecchio, sono preoccupato di non aver capito quasi niente fino ad oggi. Nonostante, rispetto al problema degli immigrati, io ho sempre ragionato come cittadino del mondo, a me questo problema non lo ponevo più di tanto. Quello che prendeva anche Massimo prima, diceva, quando era in Toscana, è vero, io vengo da quei paesini e i terroni erano terroni per definizione. Dicevo, che è sto modo di fare? Non so, mi sfoggia, però, diciamo, era tutto mio. Il resto non riusciva a condividere questo atteggiamento un po' diverso, eh? Perché i terroni erano terroni, e come tali venivano, tornando quando studiavamo a casa dello studente, venivano molti ragazzi anche dal nord, soprattutto venti, e siccome la maggior parte alla casa studente che arrivo alla Toscana, e tu sei al limite, mi ricordo, se tu sei al limite
ancora
sotto l'anno,
tu sei al limite, no,
questo del discorso dello, a voi vi prendiamo, noi siamo benissimo da soli,
non ci vediamo, no, per dire che è proprio una cultura che deve essere cambiata. E dal suo punto di vista, io devo dire, ho una parola a favore dei poveri, migranti, io non la sento nell'obbedire al mio. Nonostante io ognuno parla della sua realtà, no? Però certo, poi c'è
doppio modo, che meraviglia che qualche volta invece
c'è. Io prima da noi,
perché no, era abituale a tabù.
Da noi no, però Don Franco è un po' l'eccezione, se tu lo citavi giustamente,
E questa cosa, Don Franco, non l'ha fatto, scusa.
Non le mandano le poste elettroniche.
Ah, quella sì, no, pensavo.
No, per l'indirizzo.
Sì, no, no, ma arrivano. Arrivano. Vedevo che.
Ma lui quelli. Poi vabbè, ti dà a me questa.
È un po' questa la stessa lì.
Grazie.
Anna, allora, se non c'è nessuno che non ha parlato, vuole parlare, la parola a Giulio.
Ma alcune cose che avete detto mi hanno fatto venire in mente quel testo che vi ho già dato più volte, se qualcuno non ce l'ha, sulla coscienza politica di Corradino, dove diceva, partiva proprio da questo fatto che intanto che per un cristiano la prima cosa, il primo atteggiamento è mettere in discussione se stessi e non gli altri. Se tu sei in rapporto con Dio, l'unico atteggiamento che viene di conseguenza, tu non si tratta tanto di essere buonisti o meno, si tratta proprio di essere, di credere o meno, di avere o non avere un rapporto di fede con Dio. Se c'hai una fede con Dio, l'altro ha il modo di vedere l'altro positivo, e dunque anche la differenza, un modo di vivere la differenza in termini positivi e non come una difficoltà che mi tocca gestire. Queste sono due cose che c'erano in quel testo, e vorrei anche segnalare, visto che Roberta all'inizio ha fatto riferimento al testo di Isaia delle recenti domeniche, che domani di rileggere uno dei brani del Vangelo più belli, cioè il dialogo tra Gesù e la Samaritana. La messa di oggi, sì, di domani, il Vangelo porta il lungo dialogo tra Gesù e la Samaritana, la quale viene la prima cosa che dice: ma com'è che tu mi rivolgi la parola, visto che i samaritani e i giudei, tu sei giudeo, mi dice alla sera, tu sei giudeo, io sono samaritano, non ci parliamo, no? A parte che parlare con una donna già era uno scandalo,
era una differenza fondamentale.
A parte che era uno scandalo che Gesù parlasse con una donna, ma poi era pure samaritana, e a certo momento, a parte
pure un po',
a parte che è una donna pure un po'
brillante,
poi è ceduto, tu sei, no, poi è ceduto, io non so, ma io ce l'hai 5, ce l'hai 11, 5 è quello con cui stai, non è il tuo marito, eccetera, poi continua, ma non è
bene,
e letterariamente una cosa, è una delle più belle pagine che si sono già scritte, è il Vangelo di Giovanni. Ma la cosa bella è poi il finale, quando fanno un discorso teologico. Lei chiede a Gesù, dice, ma allora, si può sapere dove che dobbiamo adorare qui, cioè sul monte di Giacobbe, come facciamo noi samaritani, oppure dobbiamo adorare a Gerusalemme, come fate voi giudei? E Gesù gli risponde, verrà l'ora, ed è questa in cui non adorerete né qua né là, ma adorerete spirito, cioè il totale superamento di ogni visione di separazione, capito? Cioè una donna samaritana e gli fa il discorso del totale superamento di ogni ritualismo, di ogni visione che la religione serve a dividere. Mi è sembrato il tema ricordare, perché sennò ci meravigliamo dentro, magari sono pure cristiani, questi li consideriamo, no, pure terrori, cioè, e Gesù 2000 anni fa questa cosa l'aveva. Ed è uno dei motivi per cui lo condannano, Io questo ricordo che, pensateci bene, che il motivo, almeno stando al racconto dei, no? Il motivo per cui i sommi sacerdoti decidono, arrivato a questo punto bisogna che è più conveniente che muoia uno anziché un popolo intero, e quando lui insiste su questo discorso dello straniero, che non c'è più straniero, ma come? Noi sono da secoli che aspettiamo che sia nostro, liberi dallo straniero, tra l'altro erano in condizioni di oppressione dei romani, per loro si aspettavano il liberatore politico, e questo ci dice che gli stranieri bisogna, dice che ha trovato più fede nel cinturione che non è cosa, eccetera, parla con i samaritani, con la samaritana, e il motivo che per cui lui viene condannato.
Fatte le debite proporzioni, pensiamo a che cosa sta suscitando questo papa.
Quello pensavo,
quando
addirittura.
Posso
fare una riflessione breve che mi viene in mente dalle cose che diceva Giulio, che però attiene poi anche al che fare, perché dobbiamo stare attenti a un che fare che sia solo un fare operativo, oppure è fondamentale. Dove la cosa che dice Giulio, io la condivido molto, e parlo di Corradino, coscienza politica e fede in Dio. Quindi guardate che la nostra realtà mondiale, per quello che esprime, è da esprimere un atteggiamento, virgolette, di non fede. Per cui un lavoro fondamentale, facciamo solo noi, non fa solo il Papa, lo fa il Padre Eterno a modo suo, e lo farà sicuramente, ci sta, come dire, secondo me, un po' lavorando anche attraverso le migrazioni. È quello di un popolo, di un'umanità che cresca nella consapevolezza e nella coscienza di essere una, quindi teiare diventa quanto mai attuale, e forse da questo punto di vista, come dire, è un teiare che ci fa essere, virgolette, ottimisti, ma non perché i travagli non ci sono, le contraddizioni non ci sono, perché c'è una sapiente regia, diciamo così, un progetto che va avanti non nonostante, ma anche a causa di tutte queste contraddizioni. Giorni fa mi è capitato di leggere una cosa di, se c'ho tempo, di Scardo, molto bella, sembra, ve la consiglio di leggere, perché di Scardo parte dalle beatitudini e dice, ma insomma, queste beatitudini, no? Beati miti, beati non violenti, beati i pacificatori. Probabilmente già a tempo suo gli apostoli stessi da Gesù, ma dai, non essere ingenuo, ma come è possibile? Ma appunto, non parliamo solo dei dottori, ma degli scritti. E allora lui dice una cosa molto bella, che Gesù prevedeva, preannunciava già chi opera la beatitudine in qualche modo prepara questo nuovo mondo, ma questo nuovo mondo verrà fuori, verrà a un certo momento questa come si chiama, questa concessione comunitaria, anche biopsichica,
no? Noosfera,
si sarà pienamente realizzata, e Gesù preannunciava tutto questo. E allora un mio amico che voleva mandare questa cosa mi ha scritto, dice, ma tu, dice, che ne pensavi, che ne avrebbe pensato Teilhard de Chardin di questo, che parlava anche con lui. Teilhard credo che nella sua visione in cui teandrica, cioè in cui c'è un'azione di Dio, un'azione dell'uomo, prevedeva, ma anche scientificamente, che si cammina verso questo punto mega, che significa anche concretamente non il populismo buono e quello cattivo, ma un'accoglienza più generale. Quindi ritorno al tema della fede, su quale giustamente credo quest'anno noi abbiamo, con la riflessione, con particolarmente, come dire, insistito. Può sembrare una cosa un po' astratta, non politica, ma in realtà forse il lavoro più completo è quello di educazione, di scuola, di cultura. Dietro c'è, o sotto c'è, questo aspetto qui che non dobbiamo dimenticare, che non dobbiamo trascurare. Per cui la nostra preghiera finale che faremo con l'ora sesta è una preghiera nella quale, diciamo, tutte queste cose ce le abbiamo presenti, in cui chiediamo che accanto alla nostra azione ci sia un'azione anche di Dio, e in cui appunto noi possiamo crescere, dobbiamo crescere come umanità, no, proprio anche nella fede. Mi sembra una cosa simpatica, ho letto una cosa simpatica in questi giorni, però c'è il commento della parabola dei due fratelli, no? Del padre, insomma, il padre. E allora dice il commentatore molto breve, in fondo sia il figlio piccolo sia il figlio grande avevano una fede, un rapporto col padre sbagliato, tutti e due non avevano capito chi era veramente. Quindi è qualcosa che dobbiamo tutti insieme maturare come umanità, e nella quale non sprecare niente della nostra iniziativa e non preoccuparci di essere soltanto così attivi in un senso dinamico, in un senso operativo, concreto, politico, che pure è fondamentale, ma accanto a questo lavorare molto più su questo aspetto di fede, che credo sia cruciale. E quindi sono contento che quest'anno insomma sia stato un po' il sottofondo che ogni tanto viene fuori e che ci dà l'impronta a tutte le lezioni. Grazie.
Scusate. Volevo scusa dire che quella il documento di Corradino che citavo prima era quello che finiva: volete un esempio di impegno politico? Faccio un nome che non è mai apparso sulla scena,
ricordate? Sì, me lo ricordo bene.
Un pezzettino rispetto a questa cosa, perché poi noi rischiamo sempre di oscillare tra come se il punto mega a un certo punto ci trovassimo in quel punto con uno sforzo un po' volontaristico e con un balzo, senza pensare che dobbiamo attraversare la storia.
Travagli della storia, sì.
Questo è il problema.
Certo.
Allora, quel fare che tu nomini, allora, un conto è un fare illuminato dalla fede, è un fare che riesce a diventare profezia, perché questo ci viene chiesto, allora in questo modo ci sobbarchiamo il travaglio della storia, altrimenti rischiamo sempre di sbandare tra dobbiamo fare e dobbiamo pensare, cioè, che poi se volete è tutta un'altra storia, ma qualcuno che condannava la frattura tra teoria e prassi. Allora, forse
pensiero e azione.
Capisci? Cioè, il problema è proprio questo, cioè che noi non possiamo pensare di scansare, come siamo sempre e quotidianamente tentati di fare, i nostri comportamenti, atteggiamenti quotidiani, il nostro fare quotidiano. L'unica cosa che ci viene chiesta è di non scansarlo e di non immergersi dentro, perché altrimenti rischiamo l'idolatria. E qui nomino una cosa che stava molto a cuore a Pio. Allora, se noi ci buttiamo soltanto dentro un fare assolutamente confuso, diventa altrettanto alienante che non lavorare dentro la pura teoria o dentro uno strano misticismo astratto. Il problema vero è che dobbiamo trovare la misura giusta della nostra umanità nel quotidiano, farla diventare profezia, perché tutti insieme, non una profezia individuale, ma perché tutti insieme possiamo veramente camminare verso questa storia del when the sand will marching in, no? Questo camminare insieme, mi ricordo Anna, era un'immagine che era molto cara a te, questo camminare insieme. Allora, si cammina insieme, ma condividendo qualche cosa nell'oggi. Allora, ora sesta, il qui ed ora, no? È l'ora sesta in cui si compiono le cose, e poi ogni giorno c'ha la sua ora sesta. Questa roba qua, cioè io credo che veramente dobbiamo fare tutti quanti un grosso salto di consapevolezza, perché altrimenti veramente rischiamo. Io mi ritrovo ogni volta, anche quando stiamo insieme, ad avere questa separazione tra la prassi quotidiana
la teoria, tra il pensare che quello che facciamo non deve essere attivismo, ma poi con questa scusa l'attivismo non si trasforma in azione. E allora guardiamoci in faccia, proviamo a capire veramente in che cosa possiamo fare e in che cosa possiamo agire perché scatti, e se no il punto mega rimane lì.
Hai una 54, è bello Bonner, dove aggiungere un sol
Mi è tornato in mente una sottolineatura di Roberto quando a un certo punto dice: noi nella difficoltà giornaliera che viviamo, nella sofferenza che le famiglie non manca, diciamo, possiamo sposare la causa di questi poveri disgraziati che arrivano, diciamo, cercando di capire anche la loro situazione, al di là di quello che uno possa fare davvero, poi uno si riesce a fa male. E questa cosa qua mi ha colpito, perché in fondo è quel modo per andare avanti che ti aiuta a acquisire consapevolezza, perché nella tua difficoltà capisci anche la difficoltà degli altri. Mi ricordo sempre più che diceva, a me forse non lo diceva solo a me, non lo so, però diceva Pino, se uno non patisce, non compatisce, ma manco capisce però. Ecco, questo non capire è una situazione, cioè, abbastanza, io ho vissuto sul posto della mia pelle, e veniva fuori più questo atteggiamento, come dire, volontaristico, diciamo, di essere, di fare la buona azione, di essere bravo, piuttosto che l'atteggiamento di vivere l'esperienza completa, perché poi effettivamente spesso si assume un atteggiamento violento. Sempre più, mi ricordo una volta mi disse Pino, io a suo tempo ero vittorio di coscienza, non violenza, Gandhi, queste cose. Dice, non ho mai visto, scusate la confidenza personale, ma una persona non violenta più violenta di te. Mi ricordo sempre.
Chi te lo diceva?
Pio. Pio, non ho mai visto. Cioè, eravamo ragazzi, no? Non ho mai visto. Perché questo per dire quanta difficoltà c'è nel vivere l'attenzione a chi è diverso e chi è in difficoltà, perché spesso la tua forza fisica delle volte supera, no? Anche non tiene conto delle difficoltà, ecco, scusate, è una considerazione personale, ma ci tengo a condividerla, perché e allora vedevo un'email, quando sono riuscito a leggere ieri sera, di Giorgio Marcello, che contesta, diciamo, in qualche modo le iniziative del ministro Minniti rispetto a questa cosa. Sì, non sono entrato nel merito perché non ho avuto tempo fisicamente, ho visto solo che arrivava questa cosa di Giorgio. Però io che l'avevo letta in positivo, questa cosa mi sembrava che
si sì,
forse era un modo forse sbagliato,
cioè la ricezione di accoglienza.
Sì, no? Sì, sì, no. Sì. Adesso, c'è un email di Giorgio,
sì, Saviano stamattina su Repubblica
ha fatto l'articolo di fuoco.
Per dire che il tema è che i centri di accoglienza, no, il tema è una normativa sul rigore urbano, non so come si chiama. Per cui adesso non lo so, perché anch'io non ho detto, sai quelle cose, senti la radio, quindi è una cosa che fino a ieri nessuno l'aveva detto, insomma, in cui evidentemente c'è un discorso, prima ancora che di ordine pubblico, di tenere le cose per bene, fare attenzione quindi a gruppi o soggetti a rischio, cose, cioè, può significare tutto e niente, bisogna vedere in concreto.
Grazie Dio.
Ma vedete, scusa un attimo, ma è anche lì il discorso che facciamo lì. Se Minniti non riesce a far che i comuni italiani, fa solo una minima parte di comuni italiani fa quello che ha chiesto il governo, se tutti gli rispondessero, mi pare che sarebbe 1,3, no? Scusa, un problema inesistente. Ma se Minniti non viene, non ha la forza di fare quello che lui dice, ci giuriamo intorno.
Se non è alle cose di Manzoni, le grida manzoniane.
Se se tutti i comuni facessero quello che è stato il problema, mi pare che sarebbe 1,5 di immigrato a testa.
Se non c'è, io direi
non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire, e poi per qualche riflessione, non conclusioni, però visto che lui ci ha lavorato, ci ha ascoltato con pazienza e con attenzione, e
qualche parola che così chiude.
Prego, una cosa che non aggiunge niente al discorso di oggi, però si rifà al primo incontro che abbiamo avuto quest'anno sull'aspetto antropologico anche di queste cose. Allora pensavo, mentre si parla appunto omega, eccetera, il solito discorso da Caino alla Gerusalemme, che poi non è un percorso lineare, chiaramente ogni giorno è una cosa. Allora mi veniva in mente, dato antropologico, un proverbio arabo, conoscete molti, io contro mio fratello, io e mio fratello contro mio cugino, io e mio cugino contro quello della tribù accanto. È impressionante. E cioè, e questo appunto è un fatto antropologico, è il mysterium iniquitatis, è quello che te va, così funziona. Si tratta di superare questo, cioè, come racconta, ricorda sempre Giulio, la prima cosa che hanno fatto i fratelli si sono abbassati fino a allora il discorso diventa di Castelli sulla pace come cosa indispensabile ma impossibile,
ma c'è la politica,
quindi si fa quello che si può.
Operazione teandrica. Roberto.
Ringrazio tutti voi. Io non sto qua per i dati di ringraziamento nei miei confronti, ma sono contento che in qualche maniera, insomma, si è dato per tutti gli interventi, e mi pare che sono stati toccati argomenti, insomma, vasti, importanti, la messe appunto questi operai qua, ecco, io aggiungo a noi, insomma, qui più o meno adesso ci si capisce, cioè, però siamo poco pochi, e se, dice, allora che possiamo fare? Spezzare questo volto circuito, poi mi pare che insomma questo problema sia venuto fuori anche presso altri interventi, Anna con tutte le sue sfaccettature, via esempio. Ma intanto io anche qui ritengo che già il parlare, già il maturare, già il rendersi conto anche per noi, insomma, è un fatto importante che va al di là della stessa nostra cerchia, chiaro. Poi le idee, lo sforzo che si fa, anche cominciare dalla preghiera, è la cosa più importante, e questi travalicano le cose, come abbiamo visto anche tra i migranti, poi le idee, le iniziative, le cose viaggiano al di là di quello che può far credere, insomma, ciò che noi vediamo con gli occhi, ciò che noi pensiamo. Insomma, le cose crescono, hanno una crescita che va alimentata anche con questo nostro spirito, insomma, che si apre. Certo, usciamo di qua, poi ci troviamo con un mondo che la pensa, diciamo, completamente in modo diverso. Io penso già a qualche parente, cioè un mio cugino che è un ex magistrato, insomma, in pensione, non è una persona oltre, è stato un buon cristiano, tutto quanto,
e con la luce migranti, la bellezza di un momento opposta, insomma, quindi uno
dobbiamo cacciarlo, dobbiamo cacciarlo.
Beh, è proprio così, no, però insomma,
regolare,
ben educato.
Tutto il problema, il timore anche per una cristianizzazione, insomma, dilagare la legge musulmana, cioè quindi un perdere della società stessa, insomma, uno sperdersi, quindi anche lì si può discutere, certo lei uno può convincere, però forse già avere un atteggiamento, un ascoltare, un cercare di capire, è già quello, è qualche cosa, no, che ci fa andare insieme anche con chi la pensa diversamente, insomma, con chi da un tavolare una discussione, non chiudersi proprio, no? O partire proprio in maniera che non c'entra, non accogliere niente, insomma. Quindi questo penso che sono ceti che si irraggiano, insomma, senza falsa modestia, ma insomma un senso ce l'abbiamo, insomma, di quello che stiamo facendo, no? E c'è, come anche un po' venuto fuori anche da Massimo, anche altri, insomma, quest'altro aspetto che è importante, oltre all'accoglienza qui, no? Chiaramente non è che l'Africa, che tra l'altro è destinata a crescere demograficamente in maniera esponenziale, non è che si può trasferire qui, ma è anche giusto, perché è lì tutte le risorse che hanno, che sono dilapidate, rubate, eccetera, e lì vanno valorizzate, la gente deve poter vivere in pace nei propri paesi senza dover affrontare, e queste politiche qui vanno innestate, insomma, per ora così stiamo provando politiche di contenimento, no? Paghiamo la guardia costiera libica, voi
i soldi a
Erdogan, sono politiche di contenimento, bisogna passare a politiche proprio che riescano a incidere anche nei paesi di origine. Peccato che una potenza come gli Stati Uniti, che in questo poteva anche incidere, invece se stia chiudendo, se stia queste sono le cose, insomma, tutte le mani del Signore, quindi bisogna seguire, insomma, questi eventi storici. Abbiamo situazioni, certo, sono state richiamate anche prima, la Polonia, ma pensiamo anche all'Ungheria, quella organizzata i cacciatori di immigrati, che poi sono paesi dove l'immigrazione è una percentuale ancora molto più bassa che da noi, e quindi non è dei paesi che sono basi, insomma,
e che hanno anche loro funzione di immigrati fuori,
e che loro sono stati immigrati, i polacchi, gli ungheresi, ma fino a poco tempo fa,
ma sì, che... ma rimandiamoli a casa questi polacchi.
No, ma lì c'è proprio una questione politica, culturale, sociale, insomma, i polacchi hanno minacciato il cristianesimo, sarà una giustificazione un po' da paravento, così, insomma, i polacchi vedono molto la minaccia di perdere come cristianizzazione, insomma, queste cose qui. Certo, quello che è importante è riuscire veramente a imboccare una politica europea anche in questo campo, è un discorso che, insomma, siamo in una fase di crisi, ma anche in questo campo indicazioni non mancano, manca la volontà di prendere, perché indicazioni per sostenere e valutare al meglio tutto l'apporto positivo che anche sta dando l'immigrazione, nonostante tutto, nonostante la presa, nonostante, insomma, ci sono e aiuti che dovrebbero tra l'altro anche interessarsi molto localmente, sostenere le situazioni locali più in crisi, dove c'è molta concentrazione di immigrati, dove ci sono maggiori problemi e povertà, quindi sostenere anche a livello di comuni, territorialmente, insomma, l'Unione Europea, le risorse, con le risorse comuni, gli stati dovrebbero anche interessarsi di quello.
Tra l'altro leggevo che, diciamo, Gert Wilder, il politico olandese che
xenofobo,
loro dicono no, non siamo xenofobi, però lui non ha ottenuto il successo che sperava, probabilmente anche perché lui si è battuto per una forma xenofoba astratta, bandiamo la religione musulmana, così, mentre lì agli olandesi interessano questioni concrete in quelle situazioni dove le realtà sono più marginali, dove c'è più pericolo, dove c'è forse anche delinquenza, eccetera. Quindi interessa solo risolvere quelle situazioni locali, non gli interessa mandare via i musulmani o bandire la religione musulmana, quindi cose. Quindi probabilmente lui è impostato più su questioni teoriche più che su aiuti concreti che potrebbero anche stare condivisibili, insomma, certo, però non in posizioni xenofobe, quindi queste cose qua. Ecco, certo, cioè, i presupposti per costruire una cultura diversa. Ecco, io così ringrazio tutti voi,
grazie Roberto, davvero. E guarda, noi che abbiamo adesso si ferma e chiacchierà un po' le prossime scadenze. Comunque mi ricordo l'8 aprile questo discernimento che attiene proprio gli aspetti, diciamo sovranazionali, l'Europa, la pace, gli accordi delle popoli, il razzismo e l'individualismo, però in una dimensione anche sovraindividuale e sovralocale. E poi dovremmo un po' pensare maggio, che dovrebbe essere un momento un po' di ricapitolazione, di ripensamento complessivo di tutto il generale di quest'anno. E vi propongo
ora c'è
sì.
Come sera? Il problema è possiamo dedicare 10 minuti a questo gruppo?
Sì,
perché a che ora andiamo a mangiare?
Tra poco, tra
possiamo
facciamo
adesso.
Vogliamo chiudere questa partita e poi
dobbiamo ragionarci a pranzo, sia anche dopo le prossime.
Magari se c'è qualcuno che non si ferma a pranzo, ma magari c'ha 10 minuti e un quarto d'ora adesso, così cominciamo, poi dopo noi continuiamo. Per esempio Pino non viene a pranzo, quindi è importante che ci sia anche lui.
Allora, ora sesta. E poi un po'.
Oddio viene a salvarmi.
Ma perché sta lì?
Non ce l'abbiamo, diciamo, io le leggerò da. No, ce l'ho, ma le leggerò direttamente da.
Allora io volevo con tutte le
Oddio viene a salvarmi, Signore,
gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Prima antifona,
accogli il tuo servo, Dio, secondo il tuo amore. L'inno l'abbiamo detto prima,
sì, vai a salvare.
Prendiamo sul salvo.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli uomini e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore.
Doppio voto, dai. Esaltiamo
insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberata.
Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, voi santi, nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, secoli e secoli.
Amen. Leggiamo Galati allora. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. È bello che i fratelli vivano insieme.
Il Signore li ricorda la benedizione.
O Signore, Signore fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie.
Le prossime 8-10 ci sarà anche la messa con Don Franco.